Bene, buonasera a tutti, direi che possiamo cominciare. Allora, il titolo del mio intervento, sostanza di cose sperate, mi pare che suoni, è una citazione, qualcuno l'avrà riconosciuta, è la citazione che noi ricaviamo da quella che non è propriamente una definizione, ma è sicuramente una descrizione della fede cristiana. Mi sembrava interessante, visto che si tratta di affrontare il tema della speranza, toccare anche questo tasto, e cioè mettere in relazione il tema della speranza con il tema della fede. E dunque approfittare di questa parte della descrizione pseudo paolina, perché poi non è propriamente di San Paolo, ma è di una lettera attribuita per lungo tempo a San Paolo. Tommaso, ancora Dante credevano che fosse di San Paolo, ma è dubbio, molto dubbio, che si tratti di San Paolo, anzi per lo più si esclude che si tratti di una lettera di San Paolo, la lettera agli Ebrei. E quindi è una parte di una citazione, dicevo, è uno stralcio del primo tratto della descrizione con la quale la lettera agli Ebrei, che troviamo nel Vangelo, descrive appunto e illustra quello che è il significato della fede cristiana. Prima di andare sul testo, prima di avvicinare il testo evangelico, che dovremo poi leggere nella sua integrità, nella sua interezza, cioè associando anche il secondo tratto di questa descrizione. Prima di affrontare, appunto, dicevo, il testo, vorrei fare riferimento a un'enciclica di Benedetto XVI, il Papa Emerito, Ratzinger, l'enciclica Spe Salvi, dove l'attacco, il titolo, diciamo così, di questa enciclica è l'attacco di una citazione tratta dall'Epistola ai Romani, dalla Lettera ai Romani, questa di San Paolo: nella speranza siamo stati salvati. È una enciclica che riguarda appunto il tema della speranza. Perché partiamo e ci conviene partire da questa enciclica del Pontefice, ormai emerito, è un'enciclica del 2007, è perché Ratzinger evidenzia proprio la centralità della parola speranza in relazione al tema della fede. Anzi, in questa enciclica il Pontefice Emerito suggerisce addirittura come i due termini fede e speranza possano essere scambiati l'uno con l'altro senza danno, sono interscambiabili o quasi interscambiabili, nel senso che fare riferimento alla fede cristiana significa fare riferimento alla speranza dei cristiani o del cristiano. Ratzinger cita la lettera agli Ebrei, in cui si dice che la pienezza della fede è equivalente, pienezza della fede è una citazione della lettera agli Ebrei, è equivalente alla professione della speranza che non vacilla. Professione della speranza che non vacilla, perché appunto la professione della fede cristiana ha a che fare con uno stato di solidità, di resistenza alle scosse e alle pressioni. La professione della speranza cristiana è una professione che non vacilla, come la fede appunto, che è salda, stabile, come vedremo. E quindi la pienezza della fede equivale alla professione della speranza appunto che non vacilla. E la circostanza per Ratzinger è tanto più significativa perché, se andiamo a leggere un altro testo di San Paolo, la lettera agli Efesini, e Paolo si rivolge agli Efesini dicendo: prima dell'incontro con Cristo eravate cito, senza speranza e senza Dio in questo mondo. E l'incontro con Cristo avviene appunto attraverso o per il tramite della fede. E quindi, come dire, senza fede e senza speranza sono equivalenti. Essere senza fede significa essere senza speranza. Non imbattersi in Cristo, non incontrare Gesù Cristo, significa rimanere nella disperazione in questo mondo. E poi Paolo si rivolge ai Tessalonicesi. Non affliggetevi, dice ai Tessalonicesi, come gli altri che non hanno speranza. Gli altri sono appunto coloro che non hanno incontrato Gesù Cristo, che non hanno incontrato la fede e che appunto per questo senza fede sono privati della speranza, che invece è la professione stessa del credente. Che cosa vuol dire però per Ratzinger avere speranza? Ed è questa forse la cosa più interessante di tutte le cose interessanti che troviamo nell'enciclica. Dice Ratzinger che i cristiani, appunto perché c'è questa vicinanza, no? Della speranza e della fede, i cristiani sono gli unici ad avere propriamente un futuro. Perché la speranza, come è evidente, come lo vedremo meglio tra un attimo, e la speranza ha a che fare con ciò da cui siamo attesi, cioè il futuro, quello che ci attende. Perché? Perché la vita dei cristiani, scrive Ratzinger, è appunto una vita che non finisce nel vuoto, nel nulla di tutti i nichilismi che affliggono il mondo e il tempo contemporanei. La vita del cristiano è una vita che guarda avanti, che apre una dimensione in cui il futuro non è appunto il nulla dentro il quale andremo o andiamo a finire, ma è appunto qualche cosa di diverso dal nulla. Ed è propriamente il futuro che ci aspetta, un futuro di pienezza, un futuro di completezza, a cui appunto allude la fede cristiana, come vedremo. Il cristiano dunque ha un futuro. La speranza ha a che fare con questo legame, con un futuro che il cristiano in qualche modo vede assicurato dall'atto di fede, che è l'atto, come sappiamo, di adesione incondizionata a un contenuto che è un messaggio, una novella, una notizia. Ma non è soltanto una novella, una notizia, non è soltanto un'informazione. Quando noi andiamo a leggere il testo evangelico non troviamo, per così dire, un libretto di istruzioni. Non ci descrive, insomma, qualche cosa. Ma è soprattutto, questo lo evidenzia bene l'enciclica di Ratzinger, è un invito a fare, non è tanto una descrizione, ma è una prescrizione. Tant'è che per Ratzinger il testo evangelico non è appunto un testo informativo, ma performativo. Non si limita ad informare, ad istruire, ma incita all'azione, al fare. Scrive Ratzinger: il Vangelo non è soltanto una comunicazione di cose che si possono sapere, ma è una comunicazione che produce fatti e cambia la vita. Perché cambia la vita? Perché quando si ha un futuro, che il futuro non è il nulla, il gorgo in cui tutte le cose si raccolgono, il vuoto che divora tutte le cose, ma è appunto quello che è annunciato dal messaggio evangelico, allora cambia di segno anche il presente. Se c'è un futuro, allora il presente assume un significato che senza quel futuro il presente non ha. Per certi versi è come se dicessimo che il futuro non proviene dal nulla e si rende presente per poi traslocare nel passato, cioè per tornare ancora nel nulla. Ma il presente proviene da un futuro che non diviene mai passato, perché è un eterno presente, è la presenza di Dio, è la presenza di quella pienezza che attende i mortali che noi siamo. Quindi mi piaceva cominciare questo discorso facendo riferimento alla enciclica di Ratzinger, perché l'enciclica di Ratzinger mette immediatamente in circolo fede e speranza, che vanno in circolo da sé anche per altri motivi, come adesso diremo. Ma era importante partire da qui. Qual è la definizione, o meglio, la descrizione da cui ho tratto il titolo per questo intervento? Sostanza di cose sperate. La descrizione suona così. La fede, lettera agli ebrei, dicevamo, la fede è 11.1, il passo che sto richiamando. La fede, proviamo a tradurla così. La fede è la traduzione che assomiglia a quella dantesca sulla quale poi ci fermiamo. La fede è sostanza delle cose che si sperano, o Dante dice delle cose sperate, e poi, ecco il secondo tratto che abbiamo lasciato nell'ombra e che conviene invece evidenziare perché fa tutt'uno con il primo. È sostanza delle cose che si sperano e insieme è anche argomento delle cose che non appaiono o non si vedono. La fede è questo. La fede è sostanza delle cose che si sperano ed è insieme argomento delle cose che non sono visibili. Delle cose che non sono visibili. Quello che io vorrei fare rapidamente questa sera è una breve incursione nei testi, in un paio di testi, che sono uno, quello di Tommaso d'Aquino, Somma Teologica, è una breve incursione perché ovviamente si tratta di un tema e di un testo imponenti sui quali noi possiamo soltanto accostarci. Ai quali possiamo accostarci con tutte le cautele del caso, ma insomma, correndo sempre il rischio di fare qualche danno quando ci si confronta con questi giganti del pensiero, si rischia sempre qualche cosa, ma è un rischio che bisogna correre perché è un privilegio appunto potersi accostare a questi giganti, è quello che tentiamo di fare. Però appunto sarà semplicemente un accostamento alla Summa di Tommaso e poi a un passaggio di un canto della terza cantica di Dante, del Paradiso, del 24esimo del Paradiso, dove Dante tratta questo argomento, il tema della fede in relazione poi naturalmente alla speranza, perché in entrambi i passi che ho in mente sia Tommaso che Dante citano espressamente quella che allora essi consideravano uno scritto di San Paolo, la lettera agli ebrei, appunto come pretesto per spiegare di che cosa si tratta quando facciamo riferimento alla fede e dunque alla speranza che intrattiene con la fede questo rapporto così stretto. Rapporto di cui appunto l'enciclica di Papa Ratzinger, questo rapporto su cui Papa Ratzinger ha attirato la nostra attenzione. È una relazione, una circolarità, non è possibile immaginare la fede cristiana senza una speranza che apre un futuro capace di dare significato e consistenza al nostro presente, che non è quella fugacità appunto passeggera di tutte le cose che vengono e se ne vanno così come sono venute, l'andirivieni della nostra esperienza. Il punto di partenza che dobbiamo avere in mente, perché altrimenti si rischia di perdere di vista il contesto dentro il quale questo testo pseudo-paolino assume il significato che gli compete più propriamente. Il contesto è questo. Per Tommaso e poi per Dante, che vengono molto dopo naturalmente questa lettera, che è del primo secolo dopo Cristo, Tommaso e Dante fanno riferimento alla fede come a una delle virtù teologali. La fede è una delle virtù teologali, insieme alla speranza e alla carità, che sono le altre due. Ed è interessante che qui una delle tre virtù teologali, la speranza, compaia anche nella descrizione della prima, perché la fede, abbiamo detto, è anche sostanza delle cose che si sperano, o per dirla con Dante, sostanza di cose, sostanza, scrive Dante, di cose sperate. Cosa vuol dire virtù teologale? Il contesto è quello di un cristianesimo ormai irrobustito da una lunga tradizione esegetica, di riflessione, di lavoro sui testi, di incontro con il pensiero filosofico. Quindi stiamo parlando di un discorso sulla fede maturo, ricco di riferimenti culturali, scritturali, filosofici e ormai possiamo dire teologici, nel senso che la teologia come scienza si è costituita o si sta costituendo da tempo. Un discorso intorno a Dio e dunque intorno alla fede, che evidentemente è in relazione a Dio. Al punto che qui Tommaso ci dicono che la fede è virtù teologale. Virtù teologale. Cosa vuol dire teologale? Che è elargita all'uomo da Dio. La fede dunque è qualcosa che riguarda l'uomo, ma è elargita da Dio. È elargita da ciò di cui appunto il pensiero cristiano si nutre e si alimenta, cioè il rapporto con Dio. C'è un rapporto dell'uomo, questo poi è il messaggio cristiano, la relazione uomo-Dio e la relazione di Dio con l'uomo, una relazione che poi in questi termini era sconosciuta nei secoli pre-cristiani per molti versi, e nei versi poi che sono quelli della tradizione cristiana, giudaico-cristiana. E cosa vuol dire che la fede è una virtù teologale? Significa che siccome è elargita da Dio, indirizza l'uomo verso il soprannaturale. La fede ha a che fare dunque con qualche cosa che sopravanza la natura umana. Elargita da Dio, la fede spinge l'uomo al di là di sé, indirizza l'uomo al soprannaturale. Quindi non soltanto è elargita da Dio, e per questo è teologale, ma è teologale anche perché ha Dio per oggetto. Tutte le virtù teologali hanno Dio per oggetto, si riferiscono a Lui, alludono o rinviano a Dio. Dunque, elargite vuol dire infuse da Dio. Terzo punto importante, noi conosciamo e noi godiamo, diciamo così, sostengono Dante e Tommaso a cui ci stiamo riferendo. Noi godiamo di questo dono anche in ragione dell'incontro con le sacre scritture, perché l'infusione di questa virtù passa attraverso la lettura delle sacre scritture. Quindi è un dono di Dio che passa anche attraverso quel dono speciale che è appunto la scrittura. Se perdiamo di vista questo contesto e non ci rendiamo conto che la fede ha a che fare con un contesto propriamente teologico, la fede cristiana, rischiamo di andare incontro a una montagna di equivoci dal punto di vista del significato che assume questa formula e anche della direzione che questa formula sta indicando e indica. Perché vedremo che questa formula pseudo-paolina è una formula che comincia a spostare il baricentro della verità all'interno dell'uomo. È uno dei passaggi fondamentali della storia del pensiero, anche del pensiero che noi chiamiamo filosofico, questo passaggio, appunto perché il celebre passaggio alla modernità, al cogito, alla soggettività, si spiega anche in ragione dell'insistenza della tradizione giudaico-cristiana su una fede che riguarda l'uomo e che abita l'uomo, di una verità, a cui si riferisce la fede, che abita l'uomo e che riguarda da vicino l'esperienza dell'uomo. Il baricentro della verità si sposta progressivamente sull'uomo. Ecco perché poi i moderni cominceranno a dire io, e cominceranno a dire io in un modo diverso da come si diceva io fino a quel momento. Il cogito di Cartesio, l'indubitabile di Cartesio, è certamente, come è noto, l'esito della scommessa cartesiana di ricominciare tutto da capo, di mettere tutto in discussione. Però poi se andiamo a vedere, Cartesio, mettendo tutto in discussione, eredita e fa fruttare ciò che gli sta alle spalle. E ci sono fior fior di interpreti autorevolissimi che hanno mostrato quanta scolastica medievale c'è nel discorso cartesiano. La scolastica medievale è quella appunto che si può raccogliere intorno, soprattutto ma non solo, anche ma non solo, al nome di Tommaso e di Dante, che è un tomista sui generis, perché per molto tempo si è insistito sulla coincidenza della concezione tommasiana e dantesca, ma in realtà, insomma, poi se andiamo a vedere le cose un po' più da vicino, ci sono delle stonature, delle differenze, ci sono elementi e tratti di averroismo nel discorso di Dante. Però questo ha a che fare con Dante e con il retroterra, diciamo, culturale e teologico di Dante, sul quale non voglio però fermarmi. Ma mi sembra importante, interessante, ci arriveremo alla fine di questo discorso, insistere sul fatto che qui stiamo assistendo a uno spostamento del baricentro della verità. La verità ha un baricentro e per lungo tempo il baricentro è stato collocato al di fuori dell'uomo. La fede cristiana è uno dei modi attraverso i quali questo baricentro viene spostato all'interno dell'uomo. Già Agostino insiste sulla verità che sta nell'interiorità dell'uomo. Non andare fuori di te a cercare quello che non puoi trovare, perché quello che stai cercando è dentro di te. L'incontro con la verità, e qui la verità è la verità con la maiuscola, con Dio, in cui si raccoglie la struttura stessa della verità, questo incontro con Dio può avvenire soltanto quando si va veramente incontro a se stessi. Incontrare Dio significa incontrare più profondamente se stessi. Dicevo, se insistiamo su questo passaggio così importante è perché questo passaggio ha a che fare anche e soprattutto con la cultura filosofica e poi anche, si potrebbe spingere in questa direzione, anche con la cultura scientifica. La cultura scientifica. Quindi non è un capitolo di storia della teologia o di storia della fede cristiana fine a se stesso. Tant'è che poi questo vorrebbe essere un corso di filosofia, quindi non è necessario insistere più di tanto, ma vorrei appunto che non si equivocasse che si sta facendo qui semplicemente del catechismo.
No, ha detto che il baricentro è stato spostato, abbiamo capito.
Certo, no, benissimo, grazie. Allora partirei da questo passo di Tommaso, la parte seconda, seconda, la questione è la questione numero 4, è l'articolo 1, che si intitola Che cos'è la fede? Che cos'è la fede? E Tommaso vuole in qualche modo, qualcuno di noi ricorderà la domanda socratica, che cos'è? Che cos'è significa rispondere alla domanda che cos'è, significa definire qualche cosa. Dire che cos'è la fede significa in qualche modo definirla. Definirla. E Dante, nel canto del paradiso che abbiamo ricordato, il 24esimo appunto, si riferisce alla quiditate della fede. Il che cosa è la fede. Dante usa questa formula, la quiditas, che è una formula che durante il Medioevo aveva avuto e avrebbe avuto molto successo, perché è appunto l'essere delle cose, l'essenza delle cose. Qual è l'essenza, l'essere della fede? Questa è la domanda che si fa Tommaso nella quarta questione. E cosa fa Tommaso? Per spiegare che cos'è la fede richiama appunto il testo che abbiamo già citato. La lettera agli ebrei, insiste Tommaso sul fatto che questo testo non definisce propriamente la fede ma la descrive, anche se questa descrizione poi a suo modo di vedere può contribuire a definire la fede. Non è una definizione, ma gli elementi che essa introduce possono consentirci poi di definire la fede. E il punto su cui vorrei attirare l'attenzione è questo, che Tommaso dice che noi possiamo definire una cosa anche senza definirla direttamente, anche soltanto descrivendola. Così, dice, come i filosofi possono comunicarci o suggerirci un sillogismo senza metterlo in forma sillogistica. Si può suggerire cioè un ragionamento senza metterlo in forma sillogistica, cioè in forma normale, premesse, la premessa maggiore, la premessa minore e poi le conclusioni. Si possono fare dei discorsi più articolati e complessi per mascherare, nascondere o trasmettere un ragionamento rigoroso. Quindi questa descrizione non sarà una definizione, ma ci dice quali sono gli elementi che possono consentirci di definire la fede, cioè che possono consentirci di dire che cos'è la fede. Perché mi attiro l'attenzione su questo riferimento al sillogismo? Perché la cosa interessante è che Dante Alighieri, nel canto del paradiso che ho ricordato, il 24esimo, dice appunto che la fede è un sillogismo. La fede è un sillogismo. Si costruisce attraverso appunto un ragionamento. Naturalmente è un sillogismo, dirà Dante, sui generis, cioè è un sillogismo particolare, cioè è un ragionamento particolare. Ma certamente la fede è la conclusione di un sillogismo. Ci si arriva, diciamo così, a questa conclusione inevitabilmente una volta poste le premesse. Così come in un sillogismo, poste le premesse, inevitabilmente si va incontro a una certa conclusione. Al punto che si sarebbe detto che le premesse contengono implicitamente le conclusioni, che non sono altro che ciò che noi esplicitiamo traendo appunto il loro significato dalle premesse. Dante si riferisce al sillogismo, alla fede come sillogismo, mentre viene esaminato da San Pietro, perché così vanno le cose per Dante. Dante è al termine del suo viaggio, molto avanti nel suo viaggio, accompagnato da Beatrice, che simbolicamente poi rappresenta la fede che soccorre la ragione, Virgilio. E davanti a San Pietro Dante cita appunto il caro frate di Pietro, il caro fratello di Pietro, che è appunto Paolo. Dante riteneva che la lettera fosse appunto di Paolo, e cita appunto la definizione della lettera agli ebrei, ricorda questa definizione, e allude alla fede come, si esprime così, larga ploia dello Spirito Santo. È una pioggia abbondante che proviene dallo Spirito Santo. E questa pioggia che proviene dallo Spirito Santo, abbondante, ce n'è per tutti, è appunto un sillogismo che conduce a una conclusione, a un esito. Quali sono le premesse di questo sillogismo? Le premesse da cui occorre partire per andare incontro alla conclusione, che è la fede. Sono, dice Dante, anche qui cito, le vecchie e le nuove cuoia. Le vecchie e le nuove cuoia sono appunto le vecchie e le nuove pergamene che riportano appunto l'Antico e il Nuovo Testamento. Antico e Nuovo Testamento sono le premesse da cui discende questa conclusione che è la fede. Qual è la caratteristica di questo sillogismo? Non è qualche cosa che sta al di sotto del sillogismo, diciamo così, razionale, del sillogismo procurato dal solo lume naturale dell'intelletto, dunque, dell'uomo abbandonato a se stesso. Non è qualcosa di meno, ma è semmai qualcosa di più, come appunto suggerisce Dante con questo passaggio di testimone durante il suo viaggio nel regno dell'oltretomba da Virgilio a Beatrice. Beatrice accompagna Dante dopo che Dante è stato accompagnato da Virgilio. La fede appunto arriva dopo la ragione, non nonostante la ragione, contro la ragione. E la cosa è tanto vera per Dante che questo argomento, perché il sillogismo è appunto l'argomentazione, la forma dell'argomentazione, è così fatto, scrive Dante, che in verso della, la fede, al suo confronto, ogni dimostrazione mi pare ottusa. In confronto a questo sillogismo, ogni dimostrazione di natura razionale pare, come dire, spuntata, incapace di persuadere o di convincere. Manca la punta a queste argomentazioni. La punta, appunto, sarebbe quella che soltanto la fede è in grado di fornire, nella misura in cui, appunto, si asseconda questo argomento e questo ragionamento. E del resto, nel testo di Dante, San Pietro aveva detto: se quantunque s'acquista giù per dottrina fosse così inteso, se quantunque s'acquista giù per dottrina, se qualunque cosa noi acquistassimo sulla terra per dottrina, attraverso il sapere scientifico, attraverso il ragionamento proprio dell'intelletto, se tutto questo fosse così inteso, come noi intendiamo i contenuti della fede, non li avria loco ingegno di sofista. Non sarebbe possibile, non ci sarebbe spazio alcuno per i sofismi che invece affliggono gli uomini, i falsi ragionamenti, gli argomenti spuntati, le contraddizioni, le gratuità, a cui gli uomini invece sono condannati quando appunto sono abbandonati a se stessi. Quindi questa è la specificità del sillogismo e dell'argomento proposto dalla fede. E torniamo al testo di Tommaso. Prima di tutto, dopo aver fatto questa breve precisazione sul fatto che non è una definizione ma una descrizione, Tommaso ci dice che la fede è un atto, il cui significato è riconducibile appunto al credere. La fede è un atto e l'atto della fede è il credere. Cito: atto dell'intelletto determinato a una data cosa dal comando della volontà. È la volontà che spinge in una certa direzione e l'intelletto aderisce al contenuto verso il quale tende la volontà. In termini formali, per Tommaso, l'oggetto della volontà è il bene o il fine. Nessuno vuole qualche cosa se non per conseguire un qualche fine, e nessuno vuole qualche cosa che non sia appunto il bene. Nessuno vuole se non il bene. Questo è l'oggetto proprio della volontà. L'oggetto dell'intelletto invece è il vero. Ciò a cui l'intelletto si riferisce è la verità. Nella fede, appunto, Tommaso insiste su questo punto, nella fede come virtù teologale, uno è il fine e l'oggetto. Qual è l'oggetto della fede? L'oggetto della fede, ha spiegato Tommaso, e qui riprende, che non possiamo vedere poi i passi che Tommaso ha compiuto per arrivare a questa conclusione, ma qual è l'oggetto della fede? L'oggetto della fede è la verità, che lui chiama verità prima, in quanto non è evidente. Ciò che noi crediamo è creduto appunto perché non è evidente. Ad esempio, nessuno crede che 2 più 2 facciano 4. Che 2 più 2 faccia 4. Sappiamo che 2 più 2 fa 4. Quello che noi crediamo è appunto ciò che noi non sappiamo. E se sapere significa chiarire, argomentare, portare alla luce, allora è chiaro che ciò che noi attraverso l'atto di fede cogliamo è qualcosa che non è evidente. Noi cogliamo attraverso l'atto di fede qualcosa che non è evidente, e poi da questa verità prima non evidente discendono poi altre verità, procedono da essa. E dunque, in rapporto all'atto di fede ordinato al fine, il fine è nella forma della cosa non evidente. Ciò a cui spinge l'atto di fede è qualche cosa che non è evidente. Ed ecco, questo è per Tommaso l'aspetto delle cose sperate. Ciò che non è evidente è appunto l'oggetto che noi speriamo. È qualche cosa di non evidente, dunque, in quanto non evidente, è semplicemente sperato. È un atto della volontà che va incontro a qualche cosa che ci si propone senza averlo davanti agli occhi. E quindi l'intelletto è indotto a vedere qualche cosa che non è in grado di vedere, perché è spinto dalla volontà che va in direzione di qualche cosa che si sottrae allo sguardo. Lettera ai Romani, San Paolo dice: noi speriamo quello che non vediamo. Sarebbe ridicolo sperare ciò che già vediamo perché è in nostro possesso. Speriamo qualche cosa che ancora non è e sottratto allo sguardo può essere imposto soltanto con un atto di volontà. Infatti, osserva Tommaso, vedere la verità significa possederla, e uno spera ciò che possiede. E uno non spera ciò che possiede, ma quello che non possiede. Questo primo passaggio per Tommaso è riassunto appunto dalla formula: la fede è la sostanza delle cose che si sperano. E qui le parole pesano, perché Tommaso richiama il significato della parola sostanza, che è una parola della filosofia. Poi vedremo, se ci sarà tempo, quanto appartiene alla filosofia questa parola. Ipostasis, sostanza, l'ipostasi. Che cos'è la sostanza? È il primo elemento di ogni cosa, scrive Tommaso. È anche, se vogliamo, il principio del suo essere, del suo svilupparsi, quando diciamo la sostanza della cosa, o anche diciamo la natura della cosa. Tommaso, ad esempio, ci dice che i primi principi sono la sostanza della scienza, perché in essi è virtualmente contenuto tutto il sapere. Dire sostanza significa fare riferimento al principio di qualche cosa, alla natura di qualche cosa, e che spiega l'essere, lo svilupparsi e l'articolarsi di questo qualche cosa. Quindi per Tommaso dire che la fede è sostanza delle cose che si sperano significa rinviare alla fede come all'assenso da cui procede o inizia la speranza. La speranza è l'inizio della speranza, la fede. La fede come sostanza delle cose sperate è la fede come inizio, avvio della speranza. Se non c'è la speranza non può innescarsi, se non nella misura in cui chiamiamo speranza lo sperare degli uomini che non hanno ancora incontrato Cristo. Per il credente, chi non ha incontrato Gesù, lo ha sottolineato Ratzinger, è senza futuro, cioè è disperato, anche se ha molte speranze, ma sono speranze, diciamo, con la S minuscola, al plurale, non sono capaci di sperare con la S maiuscola, in direzione di quella pienezza che è annunciata dal messaggio evangelico. E la speranza qual è? È quella di conseguire la beatitudine. E beatitudine vuol dire pienezza. E assistendo allo spettacolo della verità, spettacolo della verità alla quale la fede ci consente di aderire in anticipo. Si può, come dire, assistere allo spettacolo della verità prima di assistervi concretamente. Tant'è che poi lo stesso Dante sottolinea questo aspetto, come è noto, le virtù teologali, la fede, la speranza, ma in questo caso stiamo parlando della fede, ma anche la speranza, vengono meno nel paradiso, in paradiso. La fede appartiene alla vita del credente, dell'uomo sulla terra. Dante scrive: le profonde cose che mi largiscono qui la loro parvenza, agli occhi di laggiù sono sì ascose che l'esser loro v'è in sola credenza, sopra la quale si fonda l'alta spene, e però di sostanza prende intensa, cioè prende significato. Le profonde cose, le cose profonde che qui io in paradiso posso vedere, mi largiscono qui la loro parvenza, agli occhi di laggiù, quando si è laggiù sulla terra, sono sì ascose, sono così nascoste, che l'esser loro v'è in sola credenza. L'essere di queste cose così profonde è soltanto nella fede, nella credenza, nella loro credenza, sopra la quale, credenza, fede, si fonda l'alta spene. Ecco qui la speranza alta, non la speranza di tutti i giorni o dell'uomo abbandonato a se stesso. E però di sostanza prende intensa, cioè prende significato, dice Dante. Nel canto successivo, il 25esimo, Dante scrive che spene è uno attender certo della gloria futura. è un'attesa certa della gloria futura, della beatitudine, della pienezza, di quella pienezza che contrasta invece con il vacillare della nostra esistenza, della nostra esperienza. La speranza che non vacilla, come ricordava Ratzinger, è un attender certo, è la fede che sposta le montagne, è la saldezza della verità, di questo si sta parlando. Si sta parlando di quella saldezza della verità a cui tutto il pensiero filosofico ha fatto riferimento, fino a quel momento e a cui farà riferimento ancora nei secoli a venire. La saldezza del vero, del sapere assoluto. E quella saldezza del vero, del sapere assoluto, dopo le avventure della filosofia, è affidata ad un atto di fede, in cui la volontà prende il sopravvento. Perché la volontà è spinta in direzione di qualche cosa che l'intelletto non vede, anche se poi è quello il suo oggetto. Appunto, come si diceva, in rapporto all'oggetto, l'atto di fede invece, all'oggetto dell'intelletto, chiedo scusa, l'atto di fede è espresso invece dalle parole del secondo tratto della descrizione. La fede è prova delle cose che non si vedono, o anche argomento delle cose non visibili. Dove qui prova, però, non deve essere interpretato come indizio di qualcos'altro. Perché prova va intesa proprio come effetto della prova, ciò a cui semmai normalmente gli indizi si riferiscono. Quindi la prova non è indizio di qualche cosa, ma è la cosa stessa di cui le prove dovrebbero essere indizio. Per Tommaso comunque si tratta di evidenziare che la prova non conduce all'adesione della fede, ma che la prova mi spinge ad aderire al contenuto Dio, l'oggetto della fede. Ma è la stessa adesione dell'intelletto alla verità di fede. La prova è questa stessa adesione alla verità di fede, che è di fede appunto perché non è evidente. Si sottrae all'evidenza che noi possiamo attingere attraverso i ragionamenti, quelli che sono condotti dal lume naturale, che appunto in quanto lume illumina e rende visibili i propri contenuti. C'è qualche cosa che invece che eccede questo limite del visibile e che conduce al di là del visibile, che è anche ciò che da ultimo consente al visibile di essere quello che è, alla nostra esperienza, all'andirivieni della nostra esperienza di essere quello che è, alle nostre scienze, ai nostri saperi di costituirsi, perché rappresenta il loro presupposto. Non qualcosa di meno, dicevamo, ma qualcosa di più. È un sillogismo di ordine superiore, non inferiore, quello a cui si è riferito Dante insieme a Tommaso. La prova dunque è un convincimento, scrive Tommaso. La fede è il convincimento intorno alle cose che non si vedono. È una forma di convincimento che procede naturalmente dallo Spirito Santo, cioè appunto ancora una volta da Dio. Convinto dall'autorità di Dio, il credente accetta le cose che non vede come se le vedesse, le accetta come se le vedesse. Scrive Dante, senza avere altra vista. Così recita la commedia. Non c'è bisogno di un'altra vista, cioè non servono prove sensibili. Il credente non ha bisogno di prove sensibili. Non c'è bisogno di passare attraverso le prove sensibili o di fare esperienza di altra natura. La vista dell'intelletto, quando l'intelletto è animato dalla fede, è una vista che vede così lontano che nessun'altra vista può competere con essa. Ed è così che la fede diventa abito intellettivo, scrive Tommaso, con cui si inizia in noi la vita eterna. La fede è l'attacco, l'inizio, il principio, sostanza della vita eterna. perché le cose che si sperano sono in primo luogo, cioè non sono cose che si sperano, ma la cosa che si spera è la beatitudine, cioè la pienezza che poi rinvia alla vita eterna, con cui si inizia in noi la vita eterna e che fa sentire l'intelletto a realtà che non appaiono. Questa è l'esperienza della fede comunicata dal testo di Tommaso. Quindi prova, il che significa adesione radicale, ferma, scrive Tommaso, a qualche cosa, a un certo contenuto. Da questo punto di vista la fede ha tutte le caratteristiche del sapere scientifico, della scienza. È il rapporto con qualcosa di fermo e di stabile, come fermo e stabile è il sapere di chissà. Scienza dunque, è prova. Tant'è che Dante scrive sempre in quel canto del Paradiso che il possesso della fede, anzi, in possesso della fede, nulla si inforsa, dice Dante. Nulla, potremmo dire così, è in forse. Nulla è in forse. Mentre al di fuori della fede tutto è in qualche modo investito dal dubbio, dalla congettura, dall'ipotesi. Qui siamo a livello della anipotetico, siamo al di fuori dell'ipotesi. Non c'è un forse, non c'è il ma. Perché? Perché è prova, dunque scienza, ma insieme anche scienza di cose appunto che non appaiono. Ecco lo specifico della fede. A differenza della scienza che rende evidente l'evidente, è il non evidente nella fede a evidenziarsi. Certo, l'evidenziarsi del non evidente nella fede non è paragonabile all'evidenziarsi di ciò che è evidente in ragione del lume intellettuale. Sono due forme di evidenza differenti. Sono due forme di evidenza differenti. Potremmo dire che c'è una evidenza in sé di quel contenuto, ma che non è evidente per noi, ma che diverrà evidente per noi in futuro, in quel futuro appunto da cui è atteso il credente. La formula invece sostanza delle cose che si sperano, delle cose sperate, esalta invece la differenza tra la fede in generale e la virtù della fede cristiana ordinata alla beatitudine, perché naturalmente l'uomo vive di fedi, ma c'è una specificità naturalmente della fede cristiana. Tutti noi viviamo in preda a una fede continuamente. Ad esempio io devo avere perlomeno la fede che questa sedia reggerà il mio peso e che non cadrò per terra, che il pavimento reggerà i miei passi e così via. Viviamo di atti di fede continuamente, crediamo, qualche cosa che non è immediatamente evidente, perché non è evidente l'esclusione della negazione che questa sedia non riuscirà a reggere il mio peso, non è evidente. Molte cose restano sullo sfondo, no? La fede molto spesso è ciò che lasciamo sullo sfondo e diamo per scontato, non è istruito dalla ragione. Ci crediamo, lo diamo per scontato e poi pensiamo ad altro. L'ultimo tratto del discorso che vorrei fare è questo. Ed è quello che ho anticipato e che è stato richiamato anche dalla signora. E cioè che se, visto che il titolo mi pare suonava da Tommaso a Dante, allora se noi passiamo da Tommaso a Dante, che cosa notiamo immediatamente? Notiamo che quella che nel testo di Tommaso è una descrizione appunto, una illustrazione del significato che assume la fede per il cristiano, in Dante la fede invece diventa un'esperienza personale. Dante rappresenta appunto l'esperienza del credente in prima persona. del cristiano che a un certo punto dice credo, io, dove è sottointeso il soggetto, io credo. Il credo che recita il cristiano appunto ha a che fare con il soggetto che si espone, è il soggetto chiamato in causa nell'atto di fede, perché l'atto di fede è appunto che è un atto suscitato da Dio, ma appartiene all'uomo, appartiene all'uomo. Infatti San Pietro, che sta esaminando Dante, perché Dante è tutto emozionato, insomma, deve insomma mostrare di sapere il fatto suo, Dante mostra di sapere il fatto suo perché definisce, chiarisce perfettamente la guidità della fede ed è approvato in questa sua illustrazione del contenuto della fede. Conosci, dice San Pietro, la lega e il peso di questa moneta, di questo tesoro. La lega e il peso sono in tuo possesso. Il tesoro della fede lo conosci bene, l'hai descritto perfettamente. Ma si rivolge a lui e gli chiede, dimmi però se tu l'hai nella tua borsa, perché un conto è sapere che cos'è la fede, un conto è esserne in possesso. Hai questa moneta che conosci così bene, che hai descritto così bene, perché la lega e il peso li hai descritti come si deve, li hai nella tua borsa? E dunque Dante è esortato a esporsi in prima persona. Dice San Pietro, or conviene spremer quel che credi. E spremer, ci sono delle varianti qui, spremer, espremere, esprimere. Ora conviene che tu esprima quello che credi. Tu. E Dante, appunto, recita sostanzialmente, anche se solo in parte e spesso per allusione, il credo. Questa fede che è in possesso del credente, del cristiano Dante, si esprime nella formula credo un Dio solo ed eterno che muove tutto senza muoversi, così come l'amato muove l'amante. Dante qui ha in mente Aristotele, il motore immobile di Aristotele che muove senza muoversi perché appunto è l'oggetto del desiderio dei motori, di ciò che si muove e che vanno incontro a lui senza commuoverlo, tant'è che poi quello di Aristotele è un Dio che non si commuove appunto perché è immobile, muove senza commuoversi, senza muoversi. Ma Aristotele allora, Tommaso, attraverso la mediazione dell'averoismo, Aristotele aveva consegnato alla teologia le armi filosofiche per cominciare a descrivere il contenuto della fede in termini razionali. Il discorso razionale è appunto fornito alla teologia cattolica, della tradizione giudaico-cristiana, proprio da Aristotele. Quindi è chiaro che qui Dante citi sostanzialmente il testo aristotelico quando parla del Dio solo ed eterno, cioè solo un Dio eterno che muove tutto senza muoversi come l'amato muove l'amante. Certo, ci credo, dice Dante, per le prove fisiche e metafisiche e per i testi che trasmettono questo contenuto, perché i testi si accordano con i contenuti che la ragione e che il lume naturale è in grado di fornire all'uomo, la celebre armonia di fede e ragione di cui tratta la scolastica medievale, in modo particolare, poi in modo esplicito, Tommaso. C'è un'armonia di fede e ragione, come dicevamo, non c'è conflitto, si corre nella stessa direzione, la ragione abbandonata a se stessa va nella stessa direzione della fede, solo che può arrivare fino a un certo punto e se non passa la mano alla fede, come Virgilio passa Dante a Beatrice, non è possibile andare fino in fondo e si rimane sempre in bilico, sempre nell'incertezza e ci si inforsa, no? Si rimane nel forse. E poi c'è il credo relativo alle tre persone, la Trinità, l'essenza sì una e trina, dice Dante, perché il contenuto della fede è la Trinità. È la Trinità. Quella Trinità che è predicabile, dice Dante, che è una cosa che lui trae anche dai testi, dei pensatori del suo tempo. La Trinità è predicabile dell'è e del sono. Si può dire che la Trinità è, ma si può anche dire che la Trinità sono, perché appunto l'essenza è una e trina. Da questo punto di vista, mi pare interessante insistere su quello che avevo annunciato, su questo spostamento del baricentro, perché il cristianesimo annuncia storicamente lo spostamento del baricentro della verità sul soggetto. Un soggetto però che non è soltanto soggetto, che non è soltanto uomo, ma è uomo e Dio insieme. E questo è il riferimento alla Trinità. Il riferimento alla Trinità è importante perché la Trinità dice che l'uomo è padre e figlio, cioè è Dio, è uomo e poi naturalmente il nesso, lo Spirito Santo. Ma il Dio è Dio come uomo e in quanto uomo. Non solo, ma è Dio che in quanto uomo muore e dopo morto risorge. Questo Dio che è uomo appunto è ciò che, di cui si comincerà a parlare in riferimento al soggetto umano. E con il tempo poi si sarebbe detto che questo uomo Dio è proprio il soggetto. Ma questo percorso comincia qui. La verità viene spostata nel soggetto. È la verità appunto stabile, assoluta, la certezza, che è la stabilità che scusa del vero. La stabilità del vero viene associata alla certezza della fede. Se non si tengono insieme questi due lati, allora anche quel vero di cui ha parlato a lungo la filosofia, la verità assoluta. Quella verità assoluta rischia di essere perduta per sempre. Il passaggio attraverso la filosofia cristiana o il pensiero teologico cristiano è un passaggio dirimente, fondamentale per andare incontro alla modernità, al punto che alcuni sostengono che il vero e proprio pensiero cristiano, la filosofia cristiana, è propriamente la filosofia moderna. La filosofia moderna è filosofia cristiana, anche se poi c'è chi sostiene che la ragione umana invece, scusa, che il pensiero moderno non è altro che la patologia della ragione umana, che si tratta invece di abbandonare il pensiero moderno per rimanere ancorate alla filosofia perenne che ritroviamo nei testi degli antichi e dei medievali. Ma io insisterei in questa direzione. La verità comincia a far perno nel soggetto. Non perché la verità si sbricioli nel capriccio del soggetto, ma perché nel soggetto c'è qualche cosa di più di quello che il soggetto crede di essere. C'è questo rapporto con Dio, con la verità, con il futuro che lo attende, con una pienezza che accompagna la precarietà, la transitorietà della nostra vita e così via. L'ultimo punto, chiedo scusa perché l'ho tirato un po' per le lunghe, ma volevo arrivare in fondo, volevo sottolineare a questo aspetto che la descrizione richiamata da Tommaso e da Dante è una descrizione ricchissima di parole filosofiche. In qualche modo è come se la filosofia passasse attraverso questo bagno nella fede cristiana, nel pensiero cristiano, per assumere nuovi significati, per arricchire il proprio significato. Il testo fa riferimento, come ho già detto, alla hypostasis, alla sostanza. Ma la parola sostanza è una parola filosofica fondamentale, la sostanza è la realtà delle cose, è ciò che è. Ciò a cui allude la verità. E poi c'è la parola epis, che è collegata alla parola, bisognerebbe fare un po' però lo sentiamo, è il pis, el, velle, velle, cioè la caduta del di gamma, e si può ricondurre la parola speranza al volere. È il pis, velle, lo sperare è il volere, e dunque il ruolo della volontà nella speranza. E poi c'è la parola che abbiamo tradotto con prova o argomento, che è la parola elenchos, una parola formidabile, perché è la parola che noi traduciamo in genere con confutazione, è l'argomentazione che confuta l'avversario. L'elenchos, ad esempio, che Aristotele mette in scena nel quarto della Metafisica contro il negatore del principio di non contraddizione. La parola è, poi l'elenchos c'è anche nel poema di Parmenide, l'elenchos del non essere. Sono parole fondamentali della filosofia. E poi c'è u blepomenon, i non visibili, abbiamo detto, o i non appare, le cose che non appaiono. Ma blepos è lo sguardo, ciò che si sottrae allo sguardo. E quindi c'è una confutazione capace, un'argomentazione, una dimostrazione capace di mostrare ciò che si sottrae allo sguardo, che ci consente di vedere ciò che è sottratto al nostro sguardo. E la parola argomento, da ultimo, è bella perché arguere fa riferimento alla visibilità e alla brillantezza del visibile. Arg è anche in argento. Argomentare significa far brillare, chiarire. E dunque chi argomenta rende brillante e visibile ciò che non è visibile. La fede ha questa capacità di rendere visibile ciò che non brilla e si sottrae allo sguardo e dunque alla luce della verità. Mi fermo qui, se vogliamo discutere un po', possiamo andare avanti. Prego.
Il problema interessante della visitazione al paparazzi, ma il problema è che sono due parole fondanti nella civiltà occidentale, cristiana, speranza e fede. Ma nel mondo contemporaneo, com'è che passa attraverso una duemila anni di struttura culturale e anche politica in un mondo contemporaneo laico, in parte ateo o perlomeno gnostico,
certo,
il passaggio che questi due esistono ancora è passato all'umanità, o fede e speranza è un fatto di vitalismo naturale o di cultura pre-cristiana? Cioè, questi due concetti, certo, esistono, sono passati da questa, perché in fondo lei fa una disamina esattamente di una cultura scolastica prettamente cristiana, ma ecclesiastica. Anche vero che lei ha citato Raci, che giustamente questa visitazione, ma parte di questa, vedremo così, contemporaneità, come ti torno a dire, gnostica laica, il positivismo, l'illuminismo ha spazzato via. Esiste ancora questi valori dentro di noi, non ce ne accorgiamo,
certo,
nel passato.
No, la ringrazio. Ho citato Ratzinger non a caso, proprio per questo, perché l'enciclica è del 2007. E il tema di Ratzinger è l'assenza di speranza, perché il mondo contemporaneo è disperato. È disperato, disperato vuol dire è privo di quel futuro, è privato di quel futuro che consente di conferire pienezza e significato al presente, è privato di quel futuro, questo è naturalmente lo sostiene Razzi. Certo. Noi abbiamo illustrato un tema che appartiene in pieno alla cultura cristiana e a un suo momento, perché tra l'altro poi non è che il cristianesimo dal punto di vista della dottrina si sia fermato lì. No, no, volevo soltanto arrivare al punto. E quello che penso anche alla enciclica di Giovanni Paolo II, la Fides Ratio, quando dice appunto che il problema oggi è il nichilismo, il nulla che gli uomini immaginano o ritengono di avere dinanzi, che certamente è un nulla che apre spazi, come dire, infiniti di movimento, perché se non c'è nulla lì davanti, quello che noi possiamo fare non ha, come dire, limiti, ostacoli, no, perché tutto ciò che sta lì davanti diventa qualche cosa che rappresenta un ostacolo, un argine al movimento, come quando si ostacola il corso di un fiume arginandolo, no? Se vengono meno gli argini, si libera il corso d'acqua, e questo ha a che fare appunto con una liberazione. Il mondo contemporaneo è il mondo che si è progressivamente liberato degli argini, ma liberandosi degli argini è andato incontro e va incontro, questo è il tema relativo alle cose che ci siamo detti, va incontro alla persuasione che siccome non c'è nulla in futuro, tutto quello che noi possiamo naturalmente progettare, costruire, realizzare, è destinato ad essere inghiottito da quel nulla dal quale lo abbiamo tratto. Noi traiamo le cose dal nulla e poi questo nulla torna a inghiottire quello che siamo riusciti a strappargli.
Sì, ma la vecchia storia dell'uomo mancante è che ha bisogno della stampella, perché in fondo certo. Il discorso di sapere diventa la stampella
proprio così. Certo. Quello che avrei, che ho provato a suggerire, quello che ho provato a suggerire è che lo spostamento del baricentro, della verità, dal fuori dell'uomo a dentro l'uomo, questo spostamento che si annuncia poi in modo radicale con la modernità, è all'origine della disperazione contemporanea. Quindi è un passaggio che poi va, come dire, valutato e accostato, dicevo, con prudenza, perché che cosa vuol dire affidare la verità al soggetto che non è più soltanto uomo, ma è uomo in relazione alla verità o a Dio? Cartesio. Io ho l'idea dell'infinito me la sono procurata per esperienza, deve provenire in qualche modo da fuori. Deve venire da fuori. Quindi Cartesio, che comincia l'età moderna, le scienze, il razionalismo moderno, è poi all'origine di quel percorso che avrebbe condotto la contemporaneità a farsi largo, sgombrando il campo dagli argini, dai limiti, dagli ostacoli, no? Perché? Perché fuori, al di là di noi, dopo di noi non c'è nulla. Questo è, ma il passaggio, diciamo, rappresentato da questo momento storico non si può saltare senza perdere qualcosa di importante. Quello che vorrei suggerire molto. Sì, prego. No, giusto, certo. Non c'è un moderatore, poi io non.
Perché secondo me magari un po' imbarazzato. Perché avrei già sentito come il cane si è mangiato. Non si riesce a venire a capo della cosa, però c'è un filo conduttore in tutto il suo lavoro. Anche la risposta adesso di vedere quel nulla, quel qualche cosa che non c'è, è vero, viviamo un po' nell'imbarazzo totale, però non è vero che questo non ci sia mai stato. Il fatto stesso
che non ci sia mai stato,
c'è stato un momento dove quel problema del dopo esisteva. Nella seconda rete di Chiesa di San Paolo, che si va molto bene, no? Che la prima venuta del Signore nella risurrezione non era finita, c'era il momento della seconda venuta di Cristo. La seconda venuta di Cristo, che si chiamava evidentemente, l'estato sarebbe stata l'Apocalisse, che verrà di notte e col soffio della bocca butterà via tutto e farà pulizia. Di notte, sì, con un lago di notte. Certo. Che San Paolo aveva in mente tipo un progetto, ma vedeva che il Cristo, chiaramente riferito a Dio, nel suo viaggio comportava una finalità e diceva che un tempo che sta per finire, un tempo che finisce. Il libretto di Cacciari, il tempo che il potere che frena, sì. È scatone, no, è catechon, è scatone. Sì. Quel passaggio che evidentemente al proprio interno ha un ragionamento e anche, come si può dire, un criterio. All'interno di questo viaggio c'è il problema della fede.
Certo.
Perché se il Cristo che l'abbiamo, chi l'ha visto questo? No, ma dopo non l'ha più visto, è risorto, se n'è andato. Ma aspettando che avvenga un'altra volta, chi deve essere la fede? Ma la speranza del Cristo è il tuo. Che per me Raffaele non ha dato le dimissioni perché stava solo male, ha dato le dimissioni perché chiaramente la Chiesa non ci crede più alla speranza di un tempo che sta per finire. È una Chiesa persa, una Chiesa perduta, che non è più in grado di aspettare evidentemente la venuta del Cristo, che possiamo intendere in tante maniere, che è la fine di un ciclo, come tutte le cose, che permette un movimento. Se questo non c'è più, la stessa Chiesa, che è portatore di questo valore, non ci crede, automaticamente crea quel nulla che lei dice un po' dappertutto, nei credenti ma nei non credenti, come sono io, anche un non credente rispetto alla Chiesa che dice facciamo le riforme, aspettiamo che dopo verrà l'attuale Papa, si interessa molto alla riforma, ma non mi sembra che parla in termini di cambiamento, di alternativa alla società. O fra la riforma e il riformismo, no? L'attuale sì, politica sì. Che vediamo in fuori. Ecco che allora il problema è capire se la fede, no, perché la speranza può essere scollegata dalla fede, spera chissà che arriva, no? Ma la fede può essere vista come senza speranza, anche la fede da sola, senza sperare, perché la fede contiene al proprio interno la speranza. Ma però bisogna credere che questo passaggio avvenga nella misura che ci sia un qualche cosa che inizia, che si attua e che finisce e che cambia. Se non c'è questo, il nulla per forza avviene. Se non c'è più questa rottura, questo tempo che finisce, rimane un nulla che non si sa quando che finisce.
Certo.
E si vuole mantenere, però, se quando si sa che finisce, manteniamo quello che abbiamo, perché la miseria è più grande.
No, 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 insomma, è un punto di vista interessante, insomma. Sì, prego.
Ci sono due elementi che mi lasciano un po' perplesso nel suo discorso, che lei ha argomentato benissimo, però restando all'interno appunto di un discorso che è inerente, diciamo, al pensiero cristiano. Cioè sempre che al cuore del pensiero cristiano la speranza non sia possibile, quindi è un escludere tutti quelli, diciamo, che non sono cristiani.
Ecco sì.
Ecco.
Certo. No, no, il punto di vista che ho. Che ho...
molto drastica, mi sembra, ecco, diventa impossibile il confronto con altri punti di vista o con altri modi di vedere.
Certo.
Ed è una forma, non vorrei usare parole forti, ma una forma così di affermazione, diciamo, del proprio credere.
Totalizzante.
Del quale
certo. Totalizzante, certo, assolutamente. Sì, sì, io ho cercato di fare l'avvocato del diavolo.
Certo. Questo mi lascia un po' perplesso.
Certo.
Ecco, poi l'altro elemento, ecco, si dà per scontato che al di fuori, diciamo, del pensiero cristiano, l'unica alternativa sia quella del Cristo.
Certo.
Ecco, anche questo mi lascia un po' perplesso, diciamo così, perché sembra un assunto che non è dimostrato.
No, certo, dalle cose che ci siamo detti, no, senz'altro non è dimostrato.
Sì.
No, allora,
sì, è un presupposto per arrivare a un certo punto. Dopo l'altro elemento che mi lascia un po' perplesso è il suo accenno che faceva del discorso del pensiero scientifico, cioè il sapere come sapere scientifico. Noi sappiamo, siamo all'interno di un mondo medievale dove c'è un limite chiaramente posto all'uomo. E il quale non può andare, non può neanche pensare, diciamo, di approfondire o di capire come stanno le cose,
certo.
Perché le cose sono semplicemente date e l'elemento certo. È quello poi di San Francesco, l'elemento contemplativo.
Certo.
Non c'è la possibilità, diciamo, di fare un'indagine del perché le cose stanno così o del perché non stanno così, sì, o perché funzionano in questo modo o in un altro. Quindi credo che il pensiero scientifico sia di fuori, diciamo, di questa visione dantesca, diciamo, e anche di Tommaso, diciamo, anche se Tommaso fa questo grande sforzo, no? Di voler dimostrare che si può arrivare a credere in Dio attraverso la razionalità dell'uomo.
Certo, certo. Sì, sì, no. Che ci sia questo carattere performativo del messaggio evangelico mi pare difficilmente discutibile, nel senso che c'è anche questo. Performativo vuol dire che non è semplicemente un'informazione, ma è anche un'esortazione ad agire. Questo elemento è stato molto importante nella modernità, la ricerca scientifica, ma anche dal punto di vista economico. Pensiamo a quanto è stato importante il cristianesimo, almeno stando a certe interpretazioni, per l'avvento del capitalismo. Certo, se si parla di cristianesimo, parlo di cristianesimo. Il cristianesimo ha avuto...
Se pensiamo al discorso degli ebrei, degli interessi, il cristianesimo quindi vedeva come un grave peccato e prestare denaro,
certo, per l'interesse. Sì, sì, ma poi con il tempo, le cose sono cambiate.
Il discorso del protestantesimo l'ha fatto.
Certo.
Insomma, lo sviluppo del capitalismo.
Insisto. Il protestantesimo non è un accidente della storia. Il protestantesimo è uno dei modi attraverso i quali il cattolicesimo esce da sé. Nel senso che quando Lutero, rifacendosi poi ad Agostino, alla tradizione platonica soprattutto, no? Della interiorità del vero, no? Perché questo è il tema, Lutero rappresenta dal punto di vista religioso una rivoluzione analoga a quella che dal punto di vista filosofico ha fatto Cartesio. Molto spesso, insomma, si associano i due, no? La modernità, cioè Lutero da una parte e Cartesio dall'altro. Il perno è il soggetto. Il confronto, la controriforma cattolica, o la, se vogliamo più propriamente, la riforma cattolica a fronte del protestantesimo, della protesta moderna, è uno dei modi attraverso i quali il cattolicesimo riforma se stesso. Non è che il cattolicesimo reagisce alla riforma tornando quello che era prima della riforma. Nel senso che poi anche il cattolicesimo, attraverso il confronto con il protestantesimo, che è una sua costola, perché poi bisognerebbe, insomma, insistere abbastanza in questo diritto, non è che Lutero venga dal nulla, Calvino, insomma, stiamo parlando di... bisognerebbe apprezzare sui passaggi storici nella loro concretezza e avvertire poi la dinamica storica, o come sarebbe detto un tempo, la dialettica storica, che ha a che fare con contenuti che hanno una sorta di instabilità. Questa instabilità dei contenuti induce i contenuti a trasformarsi, a modificarsi, a irrobustirsi, ad arricchirsi, e il cattolicesimo non è stato lì a guardare, si è trasformato. Pensiamo alla battaglia all'inizio del Novecento del cattolicesimo con il modernismo. Il modernismo cattolico è stato considerato eretico, ci sono state le condanne, le opere sono state messe all'indice, però quanto è vicino il cattolicesimo post Concilio Vaticano II ad alcune posizioni, ma anche quelle, diciamo, non proprio moderate dei modernisti, al punto che qualcuno ha detto che la Chiesa Cattolica di oggi è più modernista del modernismo che è stato condannato sul tempo. Quindi che cosa sia poi questo percorso, questo processo, dovrebbe essere visto un po' più analiticamente, ma sono d'accordo che ci sono delle resistenze e sono d'accordo sul fatto che questa è una prospettiva totalizzante. Il cristianesimo è una prospettiva totalizzante, non è una prospettiva che lascia spazio per altre prospettive. Questo non vuol dire che totalizzare significa assorbire ed annientare. Totalizzare vuol dire tenere insieme e raccogliere. Nel senso che possiamo interpretare anche il rapporto con le differenze come un rapporto di, come dire, di interlocuzione all'interno di un orizzonte comune, non di assorbimento, di annientamento, di riduzione al medesimo. Cioè, quello che dici tu o è identico a quello che dico io, altrimenti non hai spazio. No, hai spazio dentro una dimensione che accoglie il mio dire e il tuo. Il dialogo interreligioso, che è poi portato avanti in modo particolare anche Giovanni Paolo II, andava in questa direzione, tentava di andare in questa direzione. ma senza perdere mai di vista che il punto di vista del cristianesimo era il punto di vista che raccoglieva e poteva raccogliere tutti i punti di vista. Però che la modernità abbia a che fare con questo passaggio, per me è difficilmente discutibile. L'idea di mettere al centro della scena l'uomo e il suo ruolo, la capacità di fare, fattiva, di andare incontro al futuro, ad esempio con entusiasmo e fiducia. Tra l'altro la parola verità è legata alla parola fede, perché verus, serio, serius sono collegati, dove serio significa ciò di cui ci si può fidare, uno è serio quando mi posso fidare, e c'è un legame tra la parola serio e la parola vero, è il fidarsi, e quindi fare qualche cosa fidandosi, confidando che quello che si farà ha un qualche significato e una qualche rispondenza, non il fare per fare, tanto quello che facciamo oggi lo distruggiamo domani. Non è un fare o un disfare vuoto, no? Nichilistico. Quindi che ci sia questo elemento, quando l'uomo si sente abitato da Dio fa delle cose insomma, di un certo tipo, non le fa più sentendosi un niente davanti a lui. Ma sente di partecipare all'opera della creazione concreando, tant'è che se poi nella modernità si parlerà dell'uomo come del secondo creatore, del concreatore addirittura, che collabora all'opera creatrice di Dio. Quindi questo in economia, questo dal punto di vista scientifico, dal punto di vista poi dell'organizzazione della società e anche del futuro che la società si può attendere e può aspettarsi, anche tutte le escatologie dal punto di vista politico, l'egolomarxismo e così via, insomma si possono fare diversi riferimenti. Comunque grazie, perché è importante anche questo aspetto. Prego. Non so chi c'era prima perché non ho visto. Sì.
Perché su questa speranza parlo sul discorso della terra, perché in questa speranza devo dare sul fattore religioso così rigido, così duro, così difficile? Perché sono crollati questi qui miti, secondo me, bellissimi, dei dei? Non so se hai capito il concetto.
Certo.
All'inizio io credo a Venere, a Giunone, certo, che mi dà la sensazione di essere felice. Perché sono crollati questi? E invece sono, si può dire, dittatoriali, sono diventati queste religioni, queste forme, penso a Calara, sono roba del
sì, sì.
Ecco, non so se
hai capito. Certo, no, sono crollati, non è forse il termine esatto, cioè sono stati appunto riconvertiti, perché alcuni elementi della mitologia greca sono entrati nel pensiero cristiano. E tutto il discorso che fa Dante e tutte le reminiscenze classiche nel discorso che Dante fa, quando ricostruisce ad esempio i regni dell'oltretomba, le figure mitologiche, dà un significato differente. È un po' come se si dicesse quelle figure vanno bene, ma sono, come dire, sottostimate, andrebbero in qualche modo arricchite di significato. Quindi non è che il monoteismo cattolico abbia, cristiano cattolico o cristiano più ovviamente, abbia annientato e distrutto il passato, lo ha appunto riaccolto, ha avuto questa ambizione, questa pretesa. Adesso qui non stiamo giudicando se la cosa è andata, ha funzionato, se andava bene, però ecco, l'idea è di salvare anche quello, ma non trattando quella credenza come il tutto. È un po', insomma, rimettere le divinità pagane al loro posto, perché il loro posto è all'interno di un consesso più ampio, potremmo dire. Anche tutte le virtù pagane tradotte nelle virtù cristiane sono le stesse, però assumono un significato diverso se noi andiamo a vedere. Prego.
Secondo me il significato della parola fede doveva nell'arco del tempo emanciparsi in qualche modo. Lei dice, Tommaso D'Aquino dice, fede come una virtù teologale significa che è elargita da Dio, che poi è diventata verso di sovrastare. Già questo è un significato più importante, invece la fede rimane sempre, diciamo così, ha un significato sempre un po' velleitario, che, come dicevi prima, è la volontà che non avvicinare. E quindi, certo, probabilmente il nichilismo di cui lei prima parlava ne fa la padrona.
sì, perché la fede viene interpretata come una costrizione, perché è costringere al senso, ad esempio.
Nell'arco dei secoli si doveva probabilmente raggiungere un significato più.
Ma è così. È così. Se poi noi facciamo la storia della fede nell'età moderna, questo significato che io ho provato a descrivere molto sommariamente, si complica, si articola. E la fede dei moderni è ancora questa, ma non è più soltanto questa. E la mossa decisiva è questo spostamento del baricentro, quando si comincia a mettere in gioco l'atto di fede, quando la fede non è semplicemente un rispecchiare, perché se la fede è semplicemente fare da specchio, no, c'è un contenuto e io faccio da specchio, lo rifletto. Se la fede fosse questo, allora rispecchiare non avrebbe dato luogo a nessun tipo di mutamento, di cambiamento del significato, del contenuto della fede. Ma la fede è un atto. Appunto, la parola speranza ha a che fare con la volontà. Non soltanto io spero in qualche cosa, ma voglio che quella cosa sia. E il volere entra in campo in modo decisivo. Qual è il passaggio a cui assistiamo in età moderna? Che l'intelletto comincia a diventare volenteroso. Cioè l'idea che l'intelletto sia soltanto che abbia a che fare con un atto contemplativo verrà messa radicalmente in discussione. Non è che c'è un intelletto che guarda e poi c'è una volontà che agisce. Non c'è un guardare e un fare. Ma il guardare comincerà ad assumere le sembianze del fare e il fare sarà insieme un guardare. E quando le cose prendono questa piega qui, allora è abbastanza difficile sottrarre il contenuto voluto all'arbitrio della volontà. Allora si comincia in qualche modo a dipendere il contenuto dalla volontà, non è più la volontà che dipende dal contenuto. Se l'intelletto cede alla volontà, allora il contenuto dipende esclusivamente dalla volontà e il volontarismo moderno, per spiegare tutte le cose che ci accadono, è la cifra fondamentale che dovrebbe essere in qualche modo evidenziata se attraversiamo questa lunga vicenda, perché l'età moderna dura un bel po', stiamo parlando di 2-3 secoli, quindi. Però ha ragione a dire che anche la fede va incontro a una trasvalutazione del proprio significato.
Il libero arbitrio è una cosa straordinaria, però la scala deve essere segnata.
Tutta la questione del libero arbitrio è la questione della grazia, no? Grazia e libero arbitrio, come si accordano quando la grazia appunto è qualcosa che si aggiunge al libero arbitrio e non è un momento del libero arbitrio? I moderni diranno che invece la grazia è un momento del libero arbitrio, non è qualcosa che si aggiunge al libero arbitrio, perché altrimenti il libero arbitrio sarebbe, come dire, passivo rispetto alla grazia e dovrebbe attendere la grazia per mobilitarsi. Ma una volta che il libero arbitrio si mobilita, attesa la grazia, non è più libero arbitrio, ma è appunto, secondo, no? Quando si asseconda qualche cosa, si è secondi. E se la libertà è seconda a qualche cosa, non è più libertà, diventa obbedienza. Diventa obbedienza. E se la fede diventa obbedienza, allora diventa qualcosa di diverso da quello che poi in effetti hanno in mente sia Tommaso che Dante. Perché la fede è disobbedienza, poi sarebbe venuto in chiaro in età moderna. Ma disobbedienza che non vuol dire assenza di obbedienza. Disobbedienza vuol dire che si obbedisce soltanto a se stessi. Così si obbedisce a Dio, obbedendo a se stessi. Ma queste sono poi. Andiamo lontani. Grazie.